Beh, diciamo che chiunque neghi la verità della storia, del sangue scorso, di qualsiasi provenienza, di fatto legittima la mentalità degli assassini. Sicuramente chi, a fronte del fatto che l'Italia è costellata di vie Giovanni Gentile, si ostina a non capire che una richiesta del genere va nella direzione di una concordia e pacificazione nazionale, che opporre delle argomentazioni così vili non aiuta la concordia, commette un errore gravissimo.
Una rotonda sul male. Non si placa la polemica a Firenze seguita dalla proposta di Fratelli d'Italia di intitolare una rotonda a Giovanni Gentile, il filosofo ritenuto con Mussolini l'ideologo del fascismo. Gentile, che aveva aderito anche alla Repubblica Sociale Italiana, fu ucciso il 15 aprile del 44 per mano dei partigiani del GAP a Firenze. Avanzata dal consigliere di Fratelli d'Italia Alessandro Draghi, vicepresidente del Consiglio Comunale fiorentino, la proposta è stata rilanciata dal ministro della Cultura Alessandro Giuli.
Posso dire che siamo qui per riaffermare la centralità di quel che si può chiamare pensiero solare, il punto d'incontro tra la rigidità delle ideologie, della battaglia delle idee, che si discioglie nella luce meridiana dello spirito mediterraneo. La luce tanto cara alla migliore tradizione estetica tedesca, quella luce in cui la nostra filosofia del limite rende compatibili e feconde le parole giustizia e libertà.
Ma è edificante di ispirazione per i cittadini intitolare un pezzo di città Giovanni Gentile? È pacificante? Roberto Bianchi è uno storico dell'età contemporanea dell'Università degli Studi di Firenze.
Il tema non è così banale e non è assolutamente nuovo, sono decenni che si discute di questioni di questo genere e che si discute di Giovanni Gentile, dell'omicidio e di tutto quello che ci sta attorno. Ci sono tante questioni che si intrecciano. Alla domanda la risposta: intitoleresti uno spazio pubblico a Giovanni Gentile? La mia risposta è no. No, perché direi un'altra cosa, al ministro, agli esponenti politici che promuovono questo, perché non ci aiutate a organizzare nuove ricerche finanziate, organizzate, strutturate con storici e storiche che hanno competenze su questo, che hanno fatto tesi di dottorato sulla riforma Gentile, che hanno scritto biografie anche recenti? Ce ne sono moltissimi uomini e donne in Italia e non solo in Italia che lavorano o hanno lavorato su questo, per studiare la complessità e l'importanza di Giovanni Gentile, perché è una grande figura, è un personaggio importante che fa pienamente parte della storia del XX secolo di Firenze, della Toscana, dell'Italia, del Mediterraneo, dell'Europa, del mondo, come tanti altri uomini e tante altre donne, lui per dei motivi specifici, perché ha fatto un'importante riforma della scuola, la più fascista delle riforme, disse Mussolini, perché per l'istituto dell'enciclopedia italiana, nei cui uffici a Roma ancora pochi anni fa, quando andai per un lavoro, c'è il suo ritratto, poi non so se lo hanno spostato, e quindi è una grande figura che va studiata e che va capita. Questa è una cosa da fare per metabolizzare la storia, per quella che viene chiamata pacificazione. Io non so se si può usare questo termine, perché la storia è sempre un'arena di conflitto, di conflitti fra storici, si discute, si litiga, È normale e è giusto questo, quindi per capire, per comprendere, per metabolizzare. Questo secondo me è una cosa da fare. Una grande figura del regime che non nasce fascista, Gentile, ma è anche espressione di una capacità del primo Mussolini di egemonizzare, di apportare, avere una forza centripeta che porta nel suo primo governo figure appunto come quelle di Giovanni Gentile, che poi segue non solo il regime fino a luglio 1943, ma addirittura dopo la Repubblica Sociale Italiana, la Repubblica di Salò, con tutto quello che c'è in l'esaltazione di Hitler, eccetera, insomma. Quindi anche per capire l'omicidio a Gentile fatto dai GAP, dai gruppi d'azione patriottica, da Bruno Fanciullacci, eccetera, eccetera. Ecco, cos'è quello? Quella è un'azione, come tante altre, nel contesto di una guerra mondiale terribile, di una guerra civile terrificante, fatta di attentati, di stragi, di genocidi, di Shoah, insomma, in quel contesto, in quel quadro, che in qualche modo si chiude con le due bombe atomiche sul Giappone, che saranno ricordate la prossima estate in occasione dell'80° anniversario, la seconda guerra mondiale si chiude così e dopo si vorrebbe far iniziare un mondo nuovo sulle ceneri della guerra e dei regimi nazista, fascista, dei loro alleati e via discorrendo. Perché dei partigiani uccidono un filosofo che non era più neanche tanto giovane? Come si spiega questo? In quale contesto? Cioè, questo ci interessa studiarlo e capirlo.
Sono Mimmo Franzinelli, mi occupo di storia contemporanea e tra i vari volumi che ho pubblicato vi è Il filosofo in camicia nera, Giovanni Gentile, Mondadori, e Croce e il fascismo per La Terza. E quindi ho analizzato per anni la figura pubblica dell'intellettuale Giovanni Gentile e ovviamente rispettando la sua dimensione teorica sul piano filosofico. Per quanto attiene invece la dimensione morale e l'impegno politico, il giudizio non può che essere drasticamente negativo, e non è che lo dica soltanto io, lo dico sulla scorta delle fonti d'archivio che ho consultato e anche delle analisi di Benedetto Croce, legato a Gentile sino al 1924 e che poi lo criticò duramente, come sappiamo, al manifesto degli intellettuali fascisti del 21 aprile del 25. Che Gentile presentò come piattaforma di un pensiero mussoliniano e Croce contrappose il manifesto degli intellettuali antifascisti. Ma la questione è che Gentile fu l'intellettuale organico di Mussolini. Per oltre 10 anni presiedette l'Istituto Nazionale Fascista di Cultura e nel 1931 fu il teorico del giuramento dei docenti universitari al regime, non al re, non alla patria, e fu cioè un atto di servilismo. Ma la peggiore cosa che veramente fece fu nell'Italia occupata dai tedeschi della guerra civile, qui a Firenze, il 19 marzo del 1944, inaugurando l'Accademia d'Italia della Repubblica Sociale Italiana, tenne un discorso nazifascista, inneggiando a Hitler, definito il condottiero della Grande Germania, cito testualmente, e invocando dall'asse la salvezza dell'Europa e della civiltà occidentale. È chiaro che a quel punto lui si era inserito a pieno titolo nella guerra civile dalla parte dell'occupante e ci fu quello che sappiamo e pagò con la vita questa sua dimensione di tipo collaborazionista. Alla luce di un impegno politico di sostegno ventennale alla dittatura e ancor di più di un intervento attivo nella Italia occupata dai tedeschi, dilaniata dalla guerra civile, a favore dell'asse, inneggiando al Führer, considero che oggi, in questo momento dell'Italia e dell'Europa in modo particolare, dedicare qualsiasi cosa a Giovanni Gentile sia un atto disdicevole sul piano politico, sul piano morale, sul piano etico. Non è da lui che bisogna prendere esempio, ma piuttosto da Gobetti, Gramsci, Amendola, i fratelli Rosselli. Quindi sono assolutamente contrario per quel pochissimo che può valere la mia testimonianza di studioso.
Sentiamo anche la storica Monica Galfè, che si è a lungo occupata e a lungo studiato Giovanni Gentile, anche lei docente UNIFI.
Io ho studiato a lungo Gentile, soprattutto in relazione alla riforma della scuola, cioè al suo ruolo come diciamo intellettuale che si occupa di un'istituzione dello Stato importante come la pubblica istruzione. È autore di una riforma che è durata in parte fino ad oggi ed è stato senz'altro un grande filosofo, ma anche un grande intellettuale, nel senso un uomo di cultura che si è calato nella realtà dei suoi tempi e ha preso delle posizioni molto precise all'interno del nascente regime, perché lui diventa ministro della pubblica istruzione all'indomani della marcia su Roma e poi mantiene una posizione di grande rilievo all'interno del regime, prendendo sempre parte della vita del regime e senza mai uscire dal regime, mettendolo magari in discussione al suo interno, ma senza mai metterlo in discussione fino in fondo, ovviamente. Cioè, il fatto di un Gentile non fascista è un falso storico, cioè un Gentile critico del fascismo è un falso storico, perché è un intellettuale che ha sempre partecipato alla vita del regime da un punto di vista diciamo di rilievo, posizioni sempre di rilievo fino in fondo, cioè fino alla Repubblica Sociale, dove ha preso una posizione molto precisa, per cui è un intellettuale del regime, senz'altro, non è riducibile solo a quello, ma è un intellettuale del regime. La sua riforma della scuola è una riforma che si può dire va anche al di là, però è estremamente funzionale alle esigenze del regime di quel momento. Cioè è una riforma che viene definita da Mussolini la più fascista delle riforme, definizione che serve a Mussolini per, diciamo, tacitare delle critiche interne, ma che risponde anche alla verità, cioè il fatto che la riforma Gentile offre tutta una serie di strumenti per rendere la scuola funzionale alle esigenze di un regime in quel momento in costruzione.
Ma nella costruzione di un giudizio storico, ad esempio per decidere se intitolare una strada o meno, cosa conta di più e perché? Conta di più il fatto che sia stato un grande intellettuale o conta di più l'appoggio ad un regime illiberale, liberticida e tutto quello che sappiamo? Cosa pesa di più e perché?
Senz'altro nell'intitolazione della strada a un personaggio del passato non conta, secondo me conta, cioè pesano dei fattori che vanno al di là del ruolo storico, cioè pesa il tipo di memoria al quale si vuole fare riferimento. È chiaro che Gentile rappresenta, cioè è una figura che si è compromessa col regime, su questo non c'è dubbio alcuno, non si esaurisce nel regime, ma è un intellettuale pienamente inserito nella logica del regime e quindi pesa molto. Cioè in questo momento scegliere di intitolare una strada a Gentile vuol dire qualcosa di molto preciso, ecco, che a me non piace, ecco.
Enrico Fink è il presidente della comunità ebraica fiorentina ed era già intervenuto in passato sul tema dei simboli, delle strade, delle statue che riguardano il passato, per così dire, controverso.
È proprio su quest'idea della pacificazione che viene il pensiero peggiore, devo dire, nel senso che al di là della discussione liberissima sulla figura di Gentile, poi sulle non è lì il punto è che cosa vuol fare da grande questo centrodestra che governa il paese, questa destra che governa il paese, nel senso che noi il riconoscimento dell'antifascismo come valore fondante della nostra Repubblica, della nostra collettività, più che della nostra Repubblica, non è una cosa formale, è una cosa sostanziale. L'antifascismo è non perché è uno slogan, ma perché è la verità, è ciò su cui è il patto sociale su cui siamo costruiti come collettività, e dovrebbe essere un valore totalmente condiviso anche dalla destra. Io guarda, ricordo qualche 25 aprile credo dell'anno scorso, ero seduto per caso all'Arengario durante i discorsi della celebrazione, molto vicino a Donzelli, e qualcuno da DF, non so se è presente come funziona l'arengaggio, cioè c'è una schermatura, cioè poi c'è il pubblico, sì, diciamo, che esterno che sta fuori, e invece le sedie per un grosso numero di invitati, di persone insomma, così, della politica, delle istituzioni, delle associazioni. E c'era chi lo trattava malissimo, cioè si è beccato Donzelli tutta una serie di improperi da parte di qualche signora che stava fuori. E io l'ho trovato, al di là di tutto, veramente la cosa più sbagliata che si potesse fare, perché noi dobbiamo essere felici, cioè bisogna essere felici che anche i nostri politici del centrodestra e della destra intervengano il 25 aprile, partecipino alle celebrazioni legate alla resistenza. Insomma, questo è un po' quello che ci renderebbe un paese forse un pochino più normale, non voglio, rispetto a quello che siamo. Quindi, anzi, insistiamo sempre perché ci siano, poi quando ci sono non dobbiamo infamarli, ovviamente, come invece a volte succede. E ora questa riflessione la facevo perché appunto dovrebbe essere il desiderio comune di tutto lo spettro politico, compreso chi ci governa in questo momento, condividere alcuni valori fondanti, e ogni tanto sembra che Meloni ci provi in questo senso, ma insomma un po' timidamente. Mi pare, soprattutto per un, anche immagino un atteggiamento della sua base elettorale che probabilmente non capisce questo concetto, non condivide questa di una parte della sua base elettorale, intendo chiaramente. Però non c'è bisogno di una pacificazione, non dobbiamo tornare su quella retorica della guerra civile, dei ragazzi di qua e di là e del tutto uguale in fondo. Cioè, noi siamo un paese che non ha fatto i conti, che è figlio, tra l'altro il non fare i conti col fascismo è figlio di tutti e due gli schieramenti. Ricordo che l'amnistia che ha salvato la maggior parte dei fascisti è l'amnistia Togliatti, voglio dire, non a caso. Quindi è una scelta anche bipartisan, se vogliamo, che però ha fatto sì che il nostro paese non abbia fatto quei conti, e che non solo i grandi colpevoli siano in gran parte andati impuniti, ma anche tutto una grande fetta di stato sociale, di persone che dell'amministrazione eccetera siano passate indenni attraverso il cambio dal fascismo alla democrazia, e siano rimasti lì al loro posto. Ora è passata quell'epoca, non ci sono più quelle persone, è giunto il momento non di fare una pacificazione nazionale, ma di pacificare la destra con i propri fantasmi. Il fascismo è stato, come ormai molti di loro hanno detto, un male assoluto. Bisogna smetterla, e il rischio lo vediamo che in Toscana, dove ora la proposta di dedicare una rotonda a Gentile è tra l'altro quella meno peggio, abbiamo viali dedicati ad Almirante eccetera eccetera eccetera, ma no, la strada è un'altra, la strada deve essere quella che hanno seguito alcuni luoghi. È stato proprio Salò a togliere quest'anno la cittadinanza onoraria a Mussolini e dalla Matteotti, ora non mi ricordo se un altro paese, insomma c'è stato proprio in occasione del 25 aprile. Cioè, la direzione è quella, quello che spaventa non è la rotonda Gentile, è il contesto in cui viene, cioè un'idea che si debba normalizzare il fascismo come un'opinione politica accettabile. Non è questo che se questo vuole la destra, siamo lontani anni luce da una destra di governo vera di questo paese, diciamoci.
Sono Claudio Vercelli, sono storico di professione, sono saggista e insegno in alcune università a contratto. Mi occupo delle vicende del Novecento e inevitabilmente i temi che riguardano il fascismo e i totalitarismi e le loro ricadute di lungo periodo sono di immediata prospettiva e chiamano in causa non soltanto la riflessione sul passato, ma anche quella sulla coscienza civile della rilevanza di ciò che fu rispetto al tempo presente e occorrente. E su questa vicenda qui, legata a Giovanni Gentile, già molte parole sono state spese, molti libri sono stati scritti. Senz'altro Giovanni Gentile è una figura imprescindibile nel panorama culturale italiano, in quanto filosofo e in quanto accademico di vaglia, ma anche uomo in qualche misura legato alle vicende del regime fascista. Egli non fu, in questo senso, un fascista integrale. La sua posizione filosofica e culturale lo distanziava per alcuni aspetti diretti dal regime medesimo, però egli contribuì anche non solo come uomo di cultura, ma anche come operatore politico e istituzionale a quelle riforme, se così vogliamo chiamarle, a partire da quella proverbiale che porta il suo nome, la riforma Gentile, che furono parte integrante della, per così dire, riorganizzazione globale di quella che era la scuola e la formazione di istruzione in Italia, un passaggio di per sé strategico. Ora, figura da questo punto di vista, tra virgolette, controversa anche per il modo in cui è venuto a mancare, essendo stato ucciso da IGAP durante il 44. Rimane il fatto che titolare una via o una piazza o comunque un luogo pubblico ha un nome così impegnativo rispetto ai suoi precedenti politici e non strettamente culturali, assai meno conosciuto se non nella cerchia degli studiosi, ha delle implicazioni, delle ricadute rispetto a quella che è la coscienza civile. L'assunzione del tutto critica di quei nomi, di quei personaggi, oltre che di quelle persone, all'interno in questo caso di una topografia urbana che rievoca comunque aspetti del passato, richiede un'estrema cautela. Su questo versante mi sembra una scelta inopportuna.
La strada no, perché la toponomastica, le strade, le memorie di pietre e di marmo che compongono le nostre città e i nostri paesi non hanno uno scopo di formazione storica, di ricerca, ma hanno uno scopo di costruzione della cittadinanza, di un'identità, di un senso collettivo. Allora, nell'Italia repubblicana, nata dopo la Seconda Guerra Mondiale, dopo il crollo del fascismo, del nazismo, della Repubblica Sociale, in un coso tremendo che vedi anche l'omicidio Gentile, noi non dobbiamo prendere a modello persone che hanno svolto un ruolo fino in fondo con quel regime. Questo mi pare di un'evidenza, non è che ci sia tanto da discutere. Oltretutto propongono una rotonda, cioè, da quel che ho capito leggendo i giornali, cioè neanche una cosa adeguata all'importanza del personaggio se si dovessero fare delle gerarchie. Quindi come cittadino dico no, mettiamo energie piuttosto nello studiare e nel capire la storia che ci serve per diventare cittadini e cittadine migliori, piuttosto che arruffa popolo da una parte o dall'altra.
In Italia, dopo l'11 febbraio, lo Stato ha stabilito con la Chiesa rapporti che fino a ieri la cognizione della storia della Chiesa e della storia d'Italia e il calcolo degli interessi politici e spirituali delle due potestà facevano sembrare impossibili. Questi nuovi rapporti danno allo Stato italiano, somma e centro della vita spirituale degli italiani, una nuova fisonomia.
Sentiamo ancora Enrico Fink.
Credo che si componga con l'esercizio di una memoria completa e capace di guardare con complessità. Io voglio dire, ricordo un esempio classico di questa cosa, una proposta che feci, ma così per scherzo, in un post, poi ha girato molto all'epoca, ma secondo me sarebbe stata bella. Ricordi l'episodio della vernice rosa sulla statua di Montanelli 5-6 anni fa? Ecco, secondo me, e quello è il modo perfetto, cioè la statua di Montanelli deve stare lì. Montanelli è stato un grande giornalismo italiano, fondamentale, anche quella vernice rosa doveva stare lì, fanno parte tutte e due della memoria di quel personaggio che aveva le sue contraddizioni. Ora sto facendo un esempio che non è del tutto calzante, ovviamente, però la memoria è un fatto complesso e sarebbe del tutto, io sono totalmente contrario all'idea di dover cancellare la cancel culture, non mi convince per niente, assolutamente, dobbiamo ricordare tutto anche nelle sue parti peggiori, però senza lavare di bianco e senza appunto pulire via la vernice che invece ci ricorda le malefatte di chi quelle malefatte ha compiuto. chiaro che nel caso di un'intitolazione di uno spazio pubblico a un filosofo non ci sono molte strade, è un atto in sé per sé, un riconoscimento che se fosse all'interno, ripeto, di un paese che ha molto ben chiaro, con tutti gli schieramenti che hanno molto ben chiaro il giudizio morale pesante sulla sua adesione al fascismo, le sue responsabilità in epoca fascista, potrebbe anche esistere, non ci sarebbe niente di male, così come abbiamo diverse strade intitolate a persone di cui su cui si dovrebbe fare una riflessione. Ma il problema è proprio che invece ci viene posto, è quello che dicevo all'inizio, ci viene proposta questa cosa, o viene caldeggiata non in questo spirito, ma nello spirito di pacificazione, di dire ormai, è come dire appunto, rientra in quella logica, ormai l'antifascismo non ha più motivo di esistere. E come no? è il carattere che dovrebbe essere il carattere fondante della nostra collettività. Quindi il fatto che sia un esponente del governo di destra a proporre questa cosa, quantomeno a caldeggiare questa cosa e a farsi paladino di questa proposta, è quello che è preoccupante, non la rotonda in sé, ecco, non la memoria in sé di un personaggio che sicuramente è un personaggio da ricordare nel bene e nel male, ci mancherebbe.
Claudio Vercelli, c'è una volontà da parte di questo ministero e una cultura politica di controllare in qualche modo alcuni aspetti della vita civile e pubblica italiana?
Sì, c'è, come dire, una sorta di conflitto irrisolto, nella misura in cui c'è una antichissima battaglia che si riproduce nel presente, cioè rompere, viene detto, la parte di una destra, proprio di una destra non liberale, non di origine, non di radice liberale, rompere la cosiddetta egemonia culturale della sinistra. È quasi, come potrei dire, una sorta diciamo di etichetta che è stata utilizzata, che è stata adottata nel corso del tempo e che è stata recuperata poi da questo governo e in particolar modo dall'attuale titolare di Castero di beni culturali per ribadire una sorta di identità propria della destra medesima, un'identità peraltro assai indefinita per molti aspetti, di contro a quella che è la produzione culturale che viene attribuita come tale alla sinistra. Però ecco, qui le categorie destra e sinistra, che pur hanno un loro valore, hanno un significato, hanno come si dice, per usare un linguaggio impegnativo, una valenza euristica, cioè aiutano a interpretare il senso di certe cose, ebbene queste categorie rischiano di essere molto stiracchiate, molto abusate. Non solo, cosa vuol dire da questo versante rompere l'egemonia culturale a sinistra? Vuol dire che fino ad oggi gli intellettuali, poi la stragrande maggioranza degli intellettuali ascrivibili a quell'area politica lì, esercitavano una sorta di dominio imponendosi nei confronti della collettività, del resto della popolazione. Vuol dire che questo tipo di cultura che ha, come dire, un solido ancoraggio, ha omesso, ha addirittura in qualche caso ha estromesso tutta una serie di temi, oltre che di autori che sono di destra o che siano attribuibili in qualche modo all'area della destra, vuol dire che in sostanza c'è una comunicazione culturale mistificata e manipolata? Perché queste sono domande importanti. Fra l'altro, ultimo passaggio, vuol dire che spetta ad un governo e al titolare nello specifico di un dicastero decidere che cosa sia valido e quindi accettabile sul piano culturale e cosa invece debba essere estromesso dal dibattito pubblico? Sono domande alle quali non è facile dare delle risposte, ma quantomeno le prime. Sull'ultimo passaggio la risposta è chiaramente no, non tocca a un governo decidere alcunché a tal riguardo. Altro discorso, ma qui andiamo in un orizzonte completamente diverso, sono invece quelle manifestazioni non culturali, ma quelle manifestazioni di ostilità, di aggressività, di violenza che si ammantano di una presunta natura culturale, che rappresentano però violazioni del codice penale. Siamo su un piano completamente diverso. Qui invece parliamo della praticabilità di un dibattito pubblico. E anche aggiungerei, visto che è una mania che in questi ultimi tempi, in questi ultimi anni è andata affermandosi, del bisogno di etichettare sempre e comunque, di vivere una sorta di dicotomia da una parte o dall'altra. In realtà la cultura, le culture al plurale sono assai più fluide.
Pacificare, fare memoria, rimuovere, tre concetti profondamente diversi che qualcuno dovrebbe pur spiegare un giorno al ministro Giuli, a meno di non fare come nella famosa canzone.
E chi a niente, s'avvima con nostalgia fa presto a fornì. Basta che c'è sto solo, che c'è rimasto male, nannina ancora ancora una canzone per cantare. Chi ha avuto, avuto, chi ha scordiamoci il passato, ci menava la paesa. Basta che c'è sto sole, che c'è rimasto male, non è ancora ancora una canzone per cantare. Chi ha avuto, avuto, chi ha scordiamoci il passato, ci menava la paesa.